Quando avete una domanda, avete una curiosità, cosa sarà giusto, cosa sarà sbagliato, ti prendi quattro Vangeli, li leggi, un sabato, una domenica, li puoi anche leggere e saranno proprio la tua luce, la tua luce. Allora, siamo qui, alla prima lettera ai Corinti, al versetto 8, ok? Prima lettera ai Corinti, versetto 8. Ai celibi e alle vedove dico che è cosa buona per loro rimanere come sono io. Ma se non sanno contenersi, si sposino. È meglio sposarsi che bruciare, che ardere. Molto chiaro questa frase, non c'è bisogno di spiegazione. Versetto 10. Agli sposati ordino, non io ma il Signore. Attenzione, prima ha detto un consiglio, prima ha detto un orientamento, quindi è una cosa importante, degna di rispetto, ma è sempre un consiglio. Questa volta è un ordine. Agli sposati ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito e qualora si separi rimanga senza sposarsi o si riconcili col marito e che il marito non ripugni della moglie. Cioè vuol dire non c'è nessuna possibilità di separarsi, anche se dopo viene la conversione, dopo il matrimonio che tu hai fatto, se l'hai fatto seriamente davanti a Dio, questo è indistruttibile, è eterno questo matrimonio. E agli altri dico io, non il Signore, agli altri dico io, è un consiglio, capite? Fa una distinzione. Dico io, non il Signore, se un fratello ha la moglie pagana e questa consente a coabitare con lui, non la ripudi, perché è venuta la conversione, lui si è convertito, la moglie no, però la moglie accetta che lui sia cristiano e accetta di vivere, quindi non ripudiarla, perché esiste un matrimonio naturale che deve essere rispettato, anche se non è fatto in chiesa, anche se non è stato benedetto dal sacerdote, però ha un grande valore. Questo di avere vissuto insieme, avere dei figli insieme, non si scherza. Quindi se la moglie accetta te come convertito, accetta te e accompagna la tua vita anche senza convertirsi, tu non separarti da lei. E sei sposato, ma non sto dicendo prima di convertirsi, capito? Prima di convertirsi non c'era il matrimonio in chiesa. I due erano pagani, allora uno si converte e l'altro no. Questo che si converte, non pensi che l'essersi convertito sia una scusa per mandare via la moglie, no. Se la moglie accetta che lui come convertito accetta di accompagnarlo con pace, con serenità, rimanga unito alla moglie. Aspettate che vado avanti. Allora, non la ricordi, la donna che abbia il marito pagano, se questi consente di abitare con lei, non lo ripudi, perché il marito pagano viene reso santo dalla moglie e la moglie pagana viene resa santa dal fratello, altrimenti i figli sarebbero impuri mentre invece sono santi. Cioè vuol dire che anche se è possibile fare un matrimonio misto di uno che è credente e l'altro no, a partire dal momento che accetta e rispetta la persona che è credente, non può impedire di andare in chiesa, non può impedire di essere cristiano, non può impedire di battezzare i figli, ok? Ma se il pagano vuole separarsi, questa è la tua risposta, se il pagano vuole separarsi, in questi casi il fratello o la sorella non sono vincolati, Dio vi ha chiamati alla pace. Cioè vuol dire che se sono sposati, ma dopo che uno si converte, l'altro non vuole più e se ne va, e allora non possiamo mettere le manette a nessuno. È possibile questo, perché non è ancora il matrimonio fatto in chiesa, capite? E anche se fosse fatto in chiesa, è possibile stare separati, perché non c'è, non si può obbligare due persone che si ucciderebbero se stessero insieme. Bisogna sapere che ci sono dei momenti della vita che anche questo c'è, ma il fatto di essere separati non autorizza a sposarsi con altre persone. Non è possibile questo. E allora siamo al versetto 16. E che sai tu moglie se salverai tuo marito? E che sai tuo marito se salverai tua moglie? Fuori di questi casi ciascuno si comporti come gli ha dato il Signore, come era quando fu chiamato da Dio. Sottolineate per piacere questa frase. Come era quando fu chiamato da Dio. Così ordino a tutte le chiese. Attenzione che San Paolo qui fa una serie di collocazioni che per capirle bisogna avere ben chiaro chi era Gesù per San Paolo. Gesù era tutto. Gesù era questa grazia enorme che riempie la vita. È come se tu ti metti davanti Gesù così, a un panno dal naso, tu non riesci a vedere nient'altro. Tutto perde significato. Sto spiegando una cosa che ho detto già nel primo tempo. Per cui, comprare, vendere, che interesse ha? Io ho un altro interesse. A me piace Gesù. Non dice, a me piace una bella macchina. A me no. Non riesco a farla piacere. Mi piace una Ferrari. Ma Gesù, in confronto a una Ferrari, non c'è più niente di interessante, capisci? Cioè, chi ha sentito Gesù, chi ha incontrato Gesù, chi ha Gesù davanti agli occhi, non riesce ad avere niente di mondano, di piacevole. Perché tutto perde significato. Vuoi avere tanti soldi, ma che tu ce li abbia, per me non fa effetto, capisci? Perché per me Gesù è meglio di 40 milioni di euro, 50 milioni di euro che siano. Capisci? Gesù è tutto. È tutto. Da quando lui è venuto, tutto è uguale. Tutto è uguale per me. Nessuna cosa ha un sapore bello e forte come Gesù. Allora San Paolo comincia a dire questo. È dal versetto 18. È stato chiamato uno circonciso. Sapete, la circoncisione era l'usanza dei giudei e degli ebrei di tagliare il prepuzio, perché era un segno di consacrazione a Dio, questo modo di fare. È stato chiamato uno circonciso, non lo nasconda. È stato chiamato alla fede, uno non circonciso. Non si faccia circoncidere, che non pensi che questa cosa materiale così lo manda in paradiso. Questo è che San Paolo si arrabbia, dice, ma voi giudei avete la mania di questa cosa, circoncidere, ma che cos'è questa cosa piccola? No, non è questo il modo di andare in cielo. Cioè, ci va in cielo chi c'è un cuore che è pronto ad andare in cielo, no? Chi fa qualche cosa di materiale, di pratica. 19. La circoncisione non conta nulla, e l'incirconcisione non conta nulla, conta l'osservanza dei comandamenti di Dio. Per noi, grazie a Dio, questo è molto facile da capire, ma per il tempo dei giudei non era facile. Adesso andando in Israele, e nell'aereo era seduto a fianco un uomo simpatico, un barbone così, era un giudeo. Allora si è seduto in aereo, si è messo una striscia che attorno a una scatola qui, dove c'è un po' della Bibbia, e dopo si è messo qui i filateri, si è legati e si è messo lì a pregare. Vabbè, gli piace pregare così. Ma Gesù ha detto, quando tu preghi, richiuditi nella tua stanza, che nessuno sappia quello che fai, tuo padre che vede nel segreto ti ricompenserà. Ricordate? Gesù non era mica scemo, sapeva che cosa diceva. Quindi tutta questa mostra, questa cosa, non mi fa né caldo né freddo, a lui gli piace pregare così. Ma sarebbe brutto se fosse un'esterità. Se io penso che mi salvo a causa di quella scatolina che mi metto in testa, no? Non so se qualcuno pensasse, io faccio tutte le scemenze del mondo, però c'ho un crocifisso qui e quindi io vado in paradiso. Non è possibile questo. Ma attenzione che ai tempi di Gesù, e anche oggi purtroppo non è chiaro, sembra quasi che l'esteriorità, queste cose esteriori possono portarti in cielo. E quindi ti succede circoncisione di qua, Torah di là e tutto. Che cos'è questo in confronto alla vita dello Spirito che voi sei noi? Versetto 20. Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei chiamato da schiavo, non ti preoccupare, ma anche se hai la possibilità di renderti libero, approfittane, perché lo schiavo è stato chiamato dal Signore ed è liberato nel Signore. Similmente il libero che è stato chiamato è schiavo di Cristo. Vedi, sei schiavo, sei libero, cosa c'è? No, non c'è problema, capite? Stai servendo qualcuno con il tuo lavoro, donati. Perché la nostra fede dice che Gesù non si è valso della sua uguaglianza con Dio, ma si è incarnato, si è annichilato, si è fatto uomo, si è fatto servo, ovviamente fino alla morte di croce. Se tu vuoi imitare Gesù, anche tu devi diventare servo di qualcuno. Quindi tu sei padrone, diventa servo dei tuoi servi. Sei servo, sii un buon servo. Tutti quanti bisogna servire. Cioè, davanti a Gesù non c'è più ricco, povero, non c'è più niente. Gesù è tutto. Questo è il pensiero di Paolo, capisci? È chiaro che tu dici, beh, per arrivarci, insomma, per adesso mi piace anche una macchina di 40.000 euro, perché se no, se non ce l'ho 40.000 euro di macchina, io muoio perché mi piace. Va bene, allora se tu muori, se non hai una macchina, compratela, speriamo che tra 5 anni tu possa migliorare e possa non considerare questo una cosa dell'altro mondo, capisci? Io lo so che stiamo proponendo un ideale che dopo è difficile, ma ciascuno faccia quello che può. Se non vi dice, guarda, io non ce la faccio, io muoio, o c'ho una casa di quanto, 1 milione di euro, o se no io muoio, mi suicido. Vabbè, piuttosto che ti suicidi, compri la casa di 1 milione di euro. Ma non diciamo che questo è la cosa migliore, perché Gesù ha scelto un'altra strada, ok? Sì. Non voglio più vedere altre cose perché se no non facciamo tempo a fare il tempo nostro. Allora, 23. Siete stati comprati a prezzo, a caro prezzo, non diventate schiavi di uomini. Ciascuno fratello rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato. Rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato. Non perdere tempo, non vale la pena di perdere tempo. Perché Gesù è importante, lavora per Gesù, consegnati a Gesù, non stare lì a cercare cose che non servono. Gesù è tutto, dona le tue forze, le tue energie per Lui. Riguardo alla verginità, ecco, qui viene il bello, è San Paolo che sta parlando. Riguardo alla verginità, non ho precetti del Signore, non ho precetti del Signore. Attenzione, sono consigli. E noi ci muoviamo nel campo dei consigli, qui. Ma do un consiglio come uno che merita fiducia per la misericordia di Dio, perché San Paolo lui ha fondato tutte le nuove comunità ai pagani. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a motivo della necessità presente, regolarsi così. Ti trovi legato a una donna, non cercare di scioglierti. Non ti trovi legato a una donna, non andare a cercare. Ripetiamo di nuovo. Ti trovi legato a una donna, e una donna un uomo, chiaro, mettete le parole, non cercare di scioglierti rispetto al tuo matrimonio. Non ti trovi legato a una donna, non andare a cercare. Attenzione, però se ti sposi non fai male, se ti sposi non fai male, né fa male la vergine che si sposa, ma costoro avranno tribolazioni nella carne e io vorrei risparmiarvele. Attenzione, io spero che voi mi capiate e capiamo che è San Paolo che parla. Avranno tribolazioni nella carne. Questo è difficile da capire, perché a 15 anni o 16 anni o non so anche 18, che cosa si pensa? Il principe azzurro. Sicuramente il principe azzurro verrà volando in un cavallo azzurro. E così sarà tutto azzurro, o rosa. Ma non è così la vita, perché dopo solo realizza matrimonio chi sa amare. Se tu pensi di sposarti perché così sarai felice, allora tu fai un fallimento nel matrimonio. È molto triste quello che sto dicendo, perché ce l'abbiamo davanti agli occhi la fotografia. Quanti giovani non riescono a stare sposati, non riescono, ci separano, Tanto che qualcuno dice, ah, ci sposiamo per prova, se dopo non funziona ci spagniamo. È impossibile questo, loro si riempiono di coltellate e di ferite. Perché quando tu ti unisci in un matrimonio, in un rapporto serio, ti unisci veramente. E dopo staccarsi non è una cosa così come se fosse uno scherzo. È come se la carne diventa una carne sola, come dice Gesù. Prova tu a tagliare il tuo braccio. Vedi, ci separiamo, si taglia il braccio, tanto un braccio senza braccio è la stessa cosa. Non si può ragionare in questo modo. L'unione matrimoniale è molto seria e le ferite di una separazione sono molto profonde, bisogna non essere superficiali. L'unico modo di fare un matrimonio ben fatto è che ciascuno decida di amare e di essere amato, logicamente, ma bisogna decidersi di amare. Io voglio amare attivamente nel matrimonio. Sarò anche amato, ma non posso sposarmi con l'idea che il principe azzurro verrà in un cavallo alato e mi darà un bacio in fronte e così diventerà una principessa al contrario, avere un rosco e un bosco. No, queste cose non funzionano. E anche quando avere un rosco deve dare un bacio, lo diventi principe, ma tu devi dargli il bacio. Non puoi esigere questo. Chi esige nel matrimonio fa fallimento. Il matrimonio è fatto per amarsi reciprocamente. Il versetto 29 lo spiega ancora di più questo. Questo vi dico, fratelli, il tempo ha avuto una svolta. Gesù è venuto tra noi, il tempo è breve. La storia dell'universo ora guardano solo a Gesù. Il tempo è breve. È come se il matrimonio facesse parte della storia del passato. Adesso c'è Gesù. Adesso Gesù è tutto. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano, siano come se non l'avessero. Che cosa difficile. Quelli che piangono come se non piangessero, quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non usassero a fondo, perché passa la figura di questo mondo. E io vorrei vedervi senza preoccupazioni. Adesso, prima di andare avanti, voglio che rimaniamo ancora un pochino in questa cosa. San Paolo dice così: da quando Gesù è apparso nella tua vita, basta. Tu la moglie tua la ami nel Signore, il marito tuo lo ami nel Signore, continui ad amarlo logicamente con tutto l'affetto, eccetera, ma sarebbe una cosa completamente diversa da prima. Voi lo sentite, voi lo sapete questo. Una cosa è vivere nel mondo così, è una cosa è vivere con Dio. Dio non viene a separare il matrimonio in nessun modo, ma viene a renderlo diverso. Cosa vuol dire hanno moglie vivere come se non l'avessero? Voglio trascurare la moglie? No, la moglie deve trascurare il marito. Adesso solo chiesa io vedo. Quando sono in chiesa tu arrangiati, io non voglio più avere niente a che fare con te. No, perché sennò non sarebbe matrimonio. Però bisogna vivere abbracciati l'uno all'altro con l'idea che stiamo camminando verso il cielo, con l'idea che stiamo, che l'importante è Gesù. E pensate nei primi tempi della Chiesa quanti sposati hanno trovato il martirio insieme, perché non era accettato il fatto di essere cristiani. E anche in Africa ultimamente io ho letto, non si parlava di una causa di una famiglia che sarà proclamata santa, se non è già stata proclamata santa, Giovanni Paolo II. Sapete che Giovanni Paolo II ha voluto migliaia di cause. Allora questa famiglia è così. Il papà era cristiano, la mamma cristiana e i figli anche. Il papà è stato bruciato a Roma, alla vista dei figli e della moglie, perché era cristiano. E dopo il papà è venuta la volta della mamma e dei figli. E la mamma ha preso per mano i figli ed è andata lei stessa verso i Roma e diceva così ai suoi figli: noi tra un pochino andiamo a trovare il nostro papà. Capito? Quindi si capisce che cos'è il matrimonio davanti a questo. E se tutti, la famiglia tutta ha affrontato il martirio, capisci? Quindi questo vuol dire Gesù. Gesù ti ha dato una forza tanto grande che tu riesci a mettere tutto dietro di te. Questo vuol dire San Paolo, no? Viva come se non l'avesse. Il matrimonio tu ce l'hai e lo vivrai, ma guarda che c'è qualcosa di più davanti a te. Tu amerai molto tua moglie, amerai molto tuo marito, ma c'è un qualcosa di più. Cos'è questo qualcosa di più? Ciascuno dovrà pensarci, dovrà sentirlo, dovrà riflettere su questo. Il tempo ha avuto una storia. Versetto 30, già abbiamo letto, versetto 32. Ecco, qui ci sono delle cose pratiche e San Paolo ne sapeva quello che diceva. Io vorrei vedervi senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore come possa piacere al Signore. Lo sposato invece si preoccupa delle cose del mondo come possa piacere alla moglie. E si trova diviso. Così anche la donna non sposata e la vergine si preoccupano delle cose del Signore per essere sante nel corpo e nello spirito. La sposata invece si preoccupa delle cose del mondo come possa piacere al marito. Vedete se non è così? Perché l'usanza del mondo, devi fare il trucco, devi fare questo, devi fare quell'altro, e il tempo va via. E questo tempo lo potresti dedicare alla preghiera. E San Paolo dice così: a un certo punto, se tu hai Dio davanti ai tuoi occhi, se tu hai questa sete di martirio, ti sembrerà tutto strano il resto, ti sembrerà difficile. Ok? Meditiamo su questa cosa. E anche dopo, noi siamo persone umane, quindi tuo marito vuole te vestito in un certo modo, tu vuoi tuo marito vestito in un certo modo. Alla tua preoccupazione, come posso piacere a mio marito, come posso piacere a mia moglie, che è una preoccupazione giusta questa, come posso far felice lui, come posso far felice l'altro. Ma capite che è dentro una famiglia, è dentro, ma io vorrei il Signore, no, il Signore tu ce l'hai attraverso tuo marito, attraverso tua moglie. E adesso sto spiegando questa parola di Dio, dopo nella parte del pomeriggio faremo tutto un discorso un pochino più ampio che sarà più facile da capire. Adesso accettiamo San Paolo in una maniera un pochino brutale, così che è forte, che lui ha di esprimersi molto chiara, grazie a Dio, e che non c'è molto da sbagliare. Il versetto 35. Questo dico a vostro vantaggio, non per gettarvi un laccio. Perché siamo così strani, perché ci sembra che sia un laccio quello che stiamo dicendo. Ma per indirizzarvi a ciò che è degno e conduce al Signore senza distrazioni. Senza distrazioni. Se però qualcuno teme di non comportarsi bene con la sua vergine, quando si è in piena età, e conviene che così avvenga, faccia quello che desidera, non pecca se si sposa. Cioè, se uno è promesso sposo, quindi quasi vicino al matrimonio, è fidanzato, e lì avviene la conversione, e questa è la domanda che fanno: devo sposare, devo sposare? Se tu desideri molto sposarti, sposati. Se pensi che tu non ce la fai per correre l'altra strada, allora sposati e sarai felice in questo matrimonio. Chi invece ha deciso fermamente nel suo cuore, senza essere costretto, ma è padrone della sua volontà, è deliberato in cuor suo di conservare la sua vergine, fa bene. Perché sapete, l'uomo deve decidere di più, perché nella mentalità ebraica era l'uomo che doveva decidere se sposarsi o no. In conclusione, colui che sposa la sua vergine fa bene, e chi non la sposa fa meglio. La moglie è ben chiaro, eh? La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive al marito, ma se il marito muore è libera di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore. Ma se rimane così, è meglio, a mio avviso, se rimane vedova. E credo di avere anch'io lo spirito di Dio. Comunque ce l'abbiamo fatta. Questo è il capitolo 7. Della prima lettera. Ai Corinzi. Allora qualcuno davanti a questa lettera, davanti a questo capitolo, qualcuno ha detto che San Paolo è misogino. Sapete cos'è misogino? Che odia le donne. Non è così. Non è così. Se uno legge bene la lettera, capisce che uomo come donna è la stessa cosa.